Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci qua per iniziare questa settimana reduci dalla poltrona del dentista dell'Atalanta, come tutti dicono, insomma un primo tempo che ci ha fatto venire il mal di testa, veramente. Però insomma qualche segnale positivo c'è stato, ma tante cose sicuramente su cui dibattere, anche proiettandoci già verso la prossima settimana, la prossima domenica con la Lazio che arriva al Tardini domenica alle 15, poi ci sarà l'Inter il venerdì successivo a San Siro. Insomma, penso che abbiamo il trittico contro le squadre che stanno meglio di tutta la Serie A, quindi per nulla facile, come per nulla facile è stata la partita di sabato sera. Lo dico subito, inizio settimana, stasera ovviamente c'è Bar Sport, quindi vi tocca sopportarmi sia in quest'ora che poi stasera, e c'è il concorso Clicca Radio Parma, perché si gioca appunto in casa, quindi da oggi a venerdì tutti i giorni sono buoni per ricevere un biglietto in tribuna d'onore per la partita di domenica ore 15 al Tardini con la Lazio. Cosa dovete fare, per chi ancora non lo sapesse? Intanto scaricare la app per smartphone di 12 TV Parma, attraverso la quale si ascolta in streaming anche Radio Parma. Quando arriva la notifica durante una delle nostre trasmissioni qui di Palla in Tribuna di questa settimana, attivare le notifiche, naturalmente dovete avere preliminarmente attivato le notifiche, vi arriva la notifica con il nome appunto del concorso e il biglietto in palio per Parma Lazio, dovrete cliccare sul link che trovate nella notifica e compilare il form, nome, cognome, indirizzo email, insomma ve l'ho detto, vi ho già rinfrescato la memoria, ripeto, anche noi non sappiamo, è una cosa casuale anche per noi che conduciamo, io ve l'ho detto adesso qui alle 14.07 della prima puntata settimanale che appunto è successiva alla partita con l'Atalanta. Allora vi ricordo il numero per scriverci i messaggi, è il 333 920 170, ripeto 333 920 170, visto che ci avete già scritto prima che iniziassimo la trasmissione, comincio a leggere quello che ci è arrivato. Buongiorno, sono Saro, un tifoso siciliano del Parma. Quando ho visto la formazione che giocava contro l'Atalanta ho pensato: questo è un vero suicidio, cosa ne pensate del 4-2-4? Allora Saro, intanto questo lo chiedo a tutti, 4-2-4 vuol dire anche 4-4-2, tu dici 4-2-4 anche in parte giustamente, perché comunque quelli che facevano i laterali, Mann e Benedicak, poi dopo è stato Cancellieri, si è girato con Mann eccetera, sono veri attaccanti, quindi ci sta, ovviamente 4-4-2 in fase difensiva, però poi ne parliamo anche con gli ospiti, quei due esterni alti la fase difensiva la possono fare, la devono fare, come ha ricordato credo anche sabato Stefano Breanti a Diretta Live, non può essere un optional, soprattutto se giochi con l'Atalanta, e le conseguenze alla fine le abbiamo pagate dopo minuti 3:06, credo si è visto insomma tutto quanto, eravamo poco coperti sulle fasce. Poi altro messaggio. Allora, sabato si è sentita la mancanza di Bernabé, spesso lanci lunghi di Suzuki preda degli avversari, ma Keita perché non ha giocato? Mi risulta che sappia fare le due fasi, un attaccante in meno e un Keita in più, la squadra sarebbe più equilibrata. Allora ecco, chiariamo subito su Keita, mea culpa anche magari di altri giornalisti, io me la prendo per me, non aver fatto la domanda a Pecchia in conferenza stampa, ma perché abbiamo dato per scontato che non stesse bene, erano uscite anche su Parma Today delle indiscrezioni di una sua del fatto che fosse febbricitante, si è allenato con il gruppo il giorno prima, però insomma evidentemente non era in condizione di scendere in campo, altrimenti davvero non si spiegherebbe l'ingresso di Ai, con tutto il rispetto, ma Ai mi sembra un giocatore sicuramente un giocatore diverso da Keita, ma mi sembra anche un giocatore che debba stare un po' più avanti, un trequartista, ecco, non proprio un mediano, quindi Keita la leggo assolutamente così, ma insomma anche con i colleghi la domanda non l'abbiamo neanche fatta perché ci sembrava quasi scontato, poi è vero che forse era meglio essere precisi, ma diciamo che abbiamo perso un tempo di gioco anche noi, ecco, almeno lo dico per me, insomma non per i colleghi, però questo è un po' il senso. Roberto ci scrive: per adesso la media punti potrebbe essere sufficiente per salvarsi, la classifica sarà meglio vederla alla fine del giorno d'andata, perché i limiti di questa squadra sono sotto gli occhi di tutti, vedremo se la società si renderà conto della situazione. Un Roberto un po' pessimista. Poi Daniele da Medesano dice: è iniziato con una prevedibile sconfitta al trittico terribile post sosta. L'Atalanta si è dimostrata più forte del Parma, anche se l'approccio non è stato determinato, e poi si prendono sempre gol da traversoni bassi o cross, difesa sempre presa in velocità e con marcature leggere. Sì, è vero, abbiamo detto, anche se molti hanno osservato che anche se il Parma avesse fatto la partita perfetta, chissà, forse avrebbe perso lo stesso. Però così siamo entrati un po' irretiti, non dico rinunciatari, però insomma il gol preso così a freddo ci ha sicuramente subito spezzato le gambe. Poi quando cominciamo ad aver limitato i danni a reggere l'urto è arrivato anche il secondo gol, poi dopo ottimo, secondo me molto 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 buono la prima parte del secondo tempo, 25 minuti 30, anche se è vero che a parte il gol di Cancellieri pericoli veri e propri alla porta di Carnesecchi non abbiamo creati, però è stato un bel Parma, anzi lì ha fatto anche meglio dell'Atalanta. Poi però i cambi al 70esimo, adesso vado a memoria, comunque fuori Bogni, Estevez e Koulibaly, dentro Anquist, Ai e Eno, con tutto il rispetto, bravissimi giocatori, grande dedizione, però dopo 4 minuti è arrivato il gol. Cioè, Ai non ha la stessa presenza in quella posizione di Estevez, Eno che pure in passato c'era piaciuto, non so, forse un po' freddo, si è ritrovato Lookman che ha fatto quella gran giocata e non è riuscito a limitarlo. Anquist, il discorso è diverso perché giocava davanti, ha fatto una gran bella discesa non sfruttata poi credo da Mann, però niente altro. Allora, qualcuno parla come Stefano di presunzione da parte dell'atteggiamento tattico dell'allenatore, nemmeno l'evidenza dei risultati riesce a toglierla, anche in Serie B andavamo in difficoltà con due soli centrocampisti, ma magari vincevamo per via di un tasso tecnico molto superiore, quest'anno però questa spregiudicatezza la paghiamo in maniera sistematica anche contro le cosiddette piccole, non solo contro l'Atalanta. Prova ne è che nelle ultime 5 partite in casa abbiamo fatto un punto e non si giocava né contro il Real né contro il Barcellona, ma spesso contro le nostre competitor. A volte si ha l'impressione che metta l'avere la nomina di un giocatore, di un allenatore moderno e giochista davanti alla priorità di fare il risultato. Spero di sbagliarmi, Stefano. Insomma, una critica comunque costruttiva quella di Stefano. Allora, Estevez in ogni intervista dice che possono competere con tutti, sarebbe opportuno chiedergli per quanti minuti a partita, Ale dice. Poi Matteo da Roma: esprimo qualche considerazione, la Dea è di un'altra galassia, e qui sono d'accordo, non si può giocare con il 4-2-4 con solo due centrocampisti, Mann può giocare solo esterno, seconda punta, trequartista, non si può vedere. Vabbè, qui, anche qui vi dividete, in tanti invece dicono che può andare bene come sottopunta, ecco questa è la posizione. E dallo scorso anno, dice Matteo da Roma, che come arriva un cross in area prendiamo gol, e la società diceva che la difesa era un finto problema. No, vabbè, in realtà questo era l'attacco, eh. Io Cancellieri lo vedrei bene in un attacco a due insieme a Bogni, dove il francese ne gioverebbe molto. Infine, tanto rispetto per Pecchia, ma la deve smettere di fare esperimenti, sempre forza Parma, Matteo da Roma. Poi, l'obiettivo dei tifosi sarebbe quello di rimanere in A, ma alla fine ci saranno tre squadre peggio della nostra, si chiede Franco. Sì, Franco, tre squadre peggio della nostra, lo dirà la classifica alla fine, dai, non dobbiamo neanche essere presuntuosi. Secondo me il Parma sicuramente come potenziale è superiore almeno a più di tre squadre, poi però giustamente come dici tu i punti vanno fatti sul campo e comunque il Parma non mi sembra che sia adesso tra le ultime tre. C'è da aggiustare qualcosa, il percorso lo si sta facendo con qualche errore anche un po' reiterato, vedi, io aggiungo, ma l'ha detto anche Pecchia in conferenza stampa, qualche palla persa di troppo, non so se avete presente come è nato il primo gol. Ok, l'Atalanta, questo messaggio di Fabio dice: ok, l'Atalanta squadra non è la nostra portata, ma giocare con due centrocampisti e quattro attaccanti, di cui Mann che non corre ad aiutare la difesa, penso sia stato un suicidio. Ecco, forse la fase difensiva di Mann è stata veramente, veramente molto, molto, molto deludente. E alla fine i due terzini bassi si sono trovati in effetti molto, molto scoperti. Gianluca prova a riflettere sul ritiro estivo, una sola seduta alla mattina, o sulla totale assenza delle doppie sedute che tante squadre fanno, Atalanta in primis, giocando regolarmente in settimana. Ah no, noi giocando regolarmente in settimana senza coppe, dice, non si potrebbe cambiare qualcosa. Gianluca, questa è la tua considerazione? Non lo so onestamente, dovremmo chiedere magari un giorno a Pincolini o qualche esperto. Allora, Cancellieri punta penso sia un'ottima soluzione, la porta la vede, dice Beppe. Beh, un po' c'è anche giocato, seconda punta, e in effetti alla fine tutto sommato qualcuno sta proponendo una variazione di quello che un po' già fa Pecchia, 4-4-2 potrebbe essere, dite voi, con Cancellieri in seconda punta, però ecco, a patto che poi i due esterni siano un po' più di copertura, qui sono d'accordo. Atalanta nettamente superiore, ma un arbitro assurdo. A me per me il rigore è netto, braccio largo, e anche se ha preso prima il ginocchio, ha fermato la palla che poteva arrivare a Bonini. Ricordate Couto a San Siro? Ah, me lo ricordo, sì. Poi Pecchia ci mette molto del suo, dice Filo. Allora, Pecchia me lo ricordo un po' diverso. Il regolamento è cambiato, Filo. Allora, purtroppo per il regolamento quello non è rigore. In tanti hanno detto è assurdo il regolamento, e io sono un po' d'accordo, perché la sbracciata di Tolò è stata molto molto goffa, però stanti le norme attuali quello lì non è rigore. Per me è stato veramente assurdo il contropiede che l'arbitro ha fermato per un fuorigioco dell'Atalanta col Parma già in stato avanzato di contropiede nel primo tempo. Lì veramente ha preso un granchio pazzesco, e tra l'altro era la prima volta che il Parma poteva trovare l'Atalanta sbilanciata nel primo tempo, al netto poi dell'occasione avuta proprio sul finale dei 45 minuti. Allora, Luigi anche lui dice: insistere con quattro attaccanti e lasciare il vuoto davanti alla difesa non è ora che chi deve vedere veda, dice Luigi. Questa cosa devo dire che le quattro punte almeno nominalmente danno molto da pensare, ecco, ma poi ne parleremo anche questa sera a Bar Sport, anche con i nostri ospiti. Allora facciamo così, dopo continuo a leggere i messaggi che ci state scrivendo in tantissimi e mi fa molto piacere, ascoltiamo il punto di Marco Balestrazzi intanto nel servizio per cominciare.
Il Parma è nel mezzo del break più complicato da inizio stagione, ma non solo per la sconfitta con l'Atalanta. La quarta nelle ultime 5 gare al Tardini. Il calendario, infatti, dice Lazio e poi Inter. Altre due del gruppone delle seconde, quello che includendo la Fiorentina raccoglie le squadre più in forma del campionato. Giocare contro le big oggi è un'altra cosa rispetto ai match di fine agosto. All'orizzonte altre due missioni, impossibili o quasi, col rischio di perdere terreno in classifica. Il peso dei passi falsi interni con Udinese, Cagliari e Genoa rischia di farsi sentire adesso. È il momento, insomma, di tenere i nervi saldi. Troppa Atalanta sabato, pochissimo Parma nel primo tempo. Il passivo poteva essere molto più pesante. Così Gasperini ha disinnescati i crociati.
È da anni che giochiamo insieme, quindi troviamo veramente squadre che giocano con quattro attaccanti, altre con tre, altre con due, altre con una punta sola, e ormai abbiamo una facilità ad adattarci ai moduli che ci propongono gli avversari. E De Rong è sicuramente uno di quei giocatori di equilibrio, no? Perché ha la duttilità di poter essere un difensore aggiunto oppure di essere un centrocampista aggiunto, e questo è chiaro che loro, mettendoci addosso quattro attaccanti, noi o abbassi un esterno o abbassi un centrocampista, e quindi nella nostra difesa 3. E poi però di lì tutte le volte che ripartivamo avevamo buoni spazi e siamo riusciti a contenere questo loro urto offensivo, e poi dopo su quello abbiamo creato poi la possibilità di fare gioco.
Nella ripresa la reazione c'è stata, l'avversario rifiatava. Carnesecchi però non è stato chiamato in causa. Quale Parma senza Bernabé? È questo il grande dubbio, con una variabile non da poco. Dei quattro centrocampisti disponibili, Esteves è al rientro da un lungo stop, Hernani non sta bene, Keita si sta inserendo ma sabato pare non fosse al meglio, Som fatica tanto davanti alla difesa. L'incognita infortuni non può essere però ricondotta alla sfortuna, è una variabile che sta colpendo molti se non tutti i club di A, campionato fisicamente molto più logorante della serie cadetta. La coperta è corta, consiglio per gennaio. A Venezia nel secondo tempo gli esterni hanno dato una grossa mano, con l'Atalanta sono stati spazzati via. Qualsiasi siano le scelte o i moduli, la strada per i risultati sembra passare dall'equilibrio che sabato è mancato.
Palla in tribuna.
Allora, Mark dice anche lui, non si può lasciare liberi gli esterni di poter fare ben 25 cross, da cui sono scaturiti 5 gol in numerose occasioni che l'Atalanta, 5 perché due li hanno annullati, lui dice, che l'Atalanta si è mangiata, beh sì, uno clamoroso, quello di Retegui. Auspico che con la Lazio i nostri due terzini rimangano più indietro a marcare a uomo. E poi Gabriele dice, io dico solo che in casa abbiamo fatto 5 punti su 21 a disposizione, in gran parte in scontri diretti. A questo punto, se il continua così, non vedo dove si possano fare altri punti. La Lazio vista ieri sera, soprattutto a livello fisico, non mi fa ben sperare, ed arrivare contro il Verona con l'acqua alla gola sarebbe rischiosissimo. La Lazio è tosta, ragazzi, lo confermo, nel senso che è una di quelle squadre fisiche, mi ricorda un po' l'Udinese che quando è venuta qui al Tardini, che era nel suo momento migliore, ma sono squadre molto fisiche. Ieri ha creato veramente tanto la Lazio, poi vabbè è rimasta anche un uomo in più per una follia di Pobega già ammonito, che è andato a fare un fallo assurdo in attacco, e però sì, una squadra fisica lì servirà veramente studiare molto molto bene da parte di Pecchia e del suo staff le contromosse, e bisogna stare molto molto abbottonati secondo me. E ancora, giocare contro la squadra che ha segnato più gol con 4 punte, 2 centrocampisti dei quali uno si chiama Som, lentissimo a proteggere una difesa tra le più perforate da suicidio. Se Pecchia non cambia modulo, puntini, rivederci Cesare. Insomma, su Som io sono diventato un suo difensore quest'anno, non mi sembra che abbiamo perso per causa di Som sabato sera. Atalanta, va detto, ha fatto una grandissima fase difensiva, perché sulla fase offensiva lo sapevamo, ma sulla fase difensiva clamorosa. Tra l'altro mi è piaciuto quello che ha detto Gasperini, nel senso che l'ha detto con molta chiarezza, anche semplicità, ha spiegato un po' la partita con De Ron che faceva il quarto difensore. Beh ragazzi, grande giocatore De Ron, cioè. L'Atalanta di un altro pianeta, l'abbiamo detto, 7 vittorie consecutive, serviva la partita perfetta del Parma e la serata no dell'Atalanta, secondo me, in questo momento per fare punti. Poi dopo tutto può succedere, ma quello che ci stiamo dicendo è che nonostante questo non bisogna dire beh, l'Atalanta era troppo forte, quindi ok, non c'era niente da fare. Anche qui può essere propedeutica a migliorare qualcosa per le prossime due partite, dove comunque punti si possono fare. La squadra nostra, tutto sommato, ha dimostrato in quei 25 minuti di esserci, avversario molto molto forte. Ma tra l'altro un inciso, non so chi di voi era al Tardini, mi ha fatto molto impressione, se avete percepito, dopo 50 secondi un lancio credo per Lookman che non è arrivato sulla palla, ma la facilità con cui l'Atalanta ha fatto quel lancio e la condizione di pericolosità che sarebbe nata se avesse agganciato il pallone prima che finisse sul fondo, ho sentito 2-3 lunghi secondi come se lo stadio fosse rimasto col fiato sospeso. Poi quando la palla è andata sul fondo c'è stato quasi un boato liberatorio, purtroppo era solo il preavviso di quello che è successo poco dopo con quella palla, mannaggia, persa da Bogni, a cui certo non possiamo dare grosse colpe. Tutto sommato ha anche fatto una buona partita, secondo me anche generoso, è stato uno di quelli che è arrivato alla sufficienza per me. Però Yen, che è andato a pressarlo praticamente sulla loro tre quarti campo a rubargli palla, dice tanto di questa Atalanta. E noi lì la colpa forse è stato lasciare troppo spazio a Bellanova per il cross. Poi dopo Retegui cecchino di testa, insomma Del Prato l'ha sfiorata. Peccato. Ascoltiamoci proprio Pecchia, dai, cosa ha detto. Poi leggo ancora i vostri messaggi.
Ciao mister.
Ciao.
Buonasera.
Adesso andiamo in pubblico.
Bella reazione nel secondo tempo da parte dei suoi ragazzi. Le chiedo che cosa ha detto nell'intervallo per cambiare un quella che era la testa forse di una squadra impaurita e sicuramente in difficoltà contro un Atalanta che da stasera è prima in classifica. Però l'intervallo si è fatto sentire?
No, assolutamente no. Io ho chiesto di continuare ad aver fiducia nel lavoro, in loro stessi, e di continuare a aggiustare delle cose, perché quello che c'è stato poi il secondo tempo è quello che siamo in grado di fare, quello che siamo capaci di fare. Quindi primo tempo un Atalanta forte, poco da dire, e anche se nella parte finale, vero, dopo il 2-0 noi avevamo già avuto qualche segnale, perché con Valeri, Bonni c'era una possibilità di riaprire la partita, ma poi c'è stata subito nel secondo tempo.
Detto mister che si vede con evidenza che queste due squadre fanno due campionati totalmente differenti, quasi due sport differenti anche a livello fisico. L'Atalanta è proprio una squadra diversa dal normale. Le chiedo, se tornasse indietro rifarebbe la scelta di giocare con questo 4-2-4 contro una squadra così offensiva, così forte?
Ma guardate, questa domanda me l'hanno fatta anche prima. L'Atalanta ha vinto 8 vittorie, ha fatto 8-9 vittorie di fila, l'ha fatta in Italia, l'ha fatta in Europa. Io non credo che la forza dell'Atalanta la puoi mascherare. Mi è piaciuta la squadra, il secondo tempo la squadra era con gli stessi giocatori, a parte Benek, ma poi è entrato Mihaila. Quindi detto questo non mi sento di dire nient'altro, perché ce la volevamo giocare, Chiaro che prendere il gol subito ha cambiato l'inerzia e agevolato quello che è poi oltretutto una squadra che, anche se si abbassava un po', riusciva a ripartire con grande forza e con grande velocità.
Palla in tribuna.
Insomma, qui è stata breve la conferenza stampa di Pecchia. Queste due risposte erano un po' quelle più che riassumevano un po' tutto. Qualche messaggio, poi andiamo in pubblicità, che poi abbiamo Luca Romenghi. Allora, e noi è un centrocampista, ma non viene mai schierato come centrocampista. Perché? Punto di domanda. E io la lascio lì, caro radioascoltatore. Ampo 60 dice: Gasperini nella conferenza stampa post partita ha detto che ha studiato il Parma. Forse sarebbe il caso di preparare le partite, di tener conto dell'avversario e le relative contromosse. Pecchia non si adatta a questo volere, va avanti con le quattro punte, non siamo più in B, è un calcio diverso. E poi la prestazione secondo mister Pecchia c'è sempre, ma la fase difensiva che non c'è, non è prestazione negativa, serve equilibrio, c'è sempre troppo disequilibrio, per fortuna il campionato italiano è mediocre, scrive Enrico. Stato avanzato di contropiede mi ricorda stato avanzato di decomposizione, vabbè, questa è una battuta. Riccardo: la squadra ha le qualità per salvarsi ma gioca con il fioretto, il nostro allenatore non cambia modulo e presenta formazioni estrose, sono pessimista, dice Riccardo. Moduli contro moduli a parte, se anche i più dotati tecnicamente non capiscono che bisogna darsi una mano, non c'è scusa che tenga. Atalanta tra le più forti d'Europa, io sono sempre fiducioso, dice Vito. Assolutamente, ma no, fiduciosi lo siamo, la classifica è tutt'altro che drammatica. C'è anche la possibilità, lo diciamo, che il Parma faccia 0 punti nelle prossime due, Non sarebbe una catastrofe, prepariamoci, io sono uno che si prepara per sua natura sempre al peggio, così se succede sono già preparato, se non succede tanto meglio, se non succede appunto tanto meglio, però giochiamole, ecco, assolutamente, per fare punti, perché comunque si possono fare, a cominciare dalla Lazio. Adesso invece andiamo in pubblicità, che poi abbiamo Luca Romenghi, a fra poco.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza, nei negozi Cagna e Benelli trovi da giovedì 29 a sabato 30 novembre banane a 99 centesimi al chilo, finocchi a 1,99 euro al chilo, cipolle dorate in sacco da 5 kg, 50 centesimi al chilo, arance navel a 1,39 euro al chilo. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona, i frutti più belli.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ben ritrovati in diretta con la prima puntata settimanale di Palla in Tribuna. Allora, ve l'avevo preannunciato, gli do il benvenuto a Luca Romenghi. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Sabato eri allo stadio, eri dietro di me, ci siamo anche confrontati al volo a caldo, ma insomma ti gira un po' quelle che sono le considerazioni principali dei tifosi, che poi è quella che puoi immaginare, un po' quella che in tanti si sono fatti, ma non è che il Parma ha affrontato con troppa spavalderia tattica l'Atalanta, cioè con questo 4-4-2 o 4-2-4 poi in fase offensiva, che forse un po' troppo si è rivelato contro una squadra del genere? Tu come l'hai vista dall'inizio e poi a cose fatte col senno di poi?
Allora, Gasperini il primo anno di Serie A, se non ricordo male a Bergamo, intendo,
sì,
dopo 6 giornate era sotto esonero.
Vero.
Sì, sì. Mi sembra che si sia salvato con un gol di Petagna contro il Napoli, una roba di questo tipo,
genere, sì,
a memoria. Io vorrei vedere, ma nella mia squadra, nella squadra per cui tifo, per cui parlo anche, qualche volta a sproposito, vorrei vedere un'idea di calcio che è un unicum come quello dell'Atalanta, ma almeno un'idea societaria di impronta e di reazione come quella dell'Atalanta. Pecchi ha fatto bene, noi siamo partiti da un percorso diverso rispetto a quello di Gasperini, perché abbiamo fatto 2 anni di Serie B con Pecchia, però la sensazione è che lui stia continuando sulla sua strada, ma non ci sia quell'humus di idee, soprattutto societarie, non tanto tecniche dell'allenatore, che porta a traguardi di quel tipo. Perché poi, se ci pensiamo, la dimensione dell'Atalanta di una volta non era molto diversa da quella del Parma attuale.
No, vero, vero.
Però quando ti ottengono risultati vuol dire che c'è un lavoro alle spalle di un certo tipo a livello del settore giovanile, a livello di scuola calcio, a livello di dirigenziale, di attenzione a quello che succede, e poi si scelgono allenatori bravi. Questo è il quadro complessivo che mi sento di fare della partita, che poi sotto gli occhi di tutti è una squadra di un livello molto alto contro una squadra di livello medio-basso. Questo era lampante a tutti, al di là della prima mezz'ora del secondo tempo in cui li abbiamo messi in difficoltà con il ritmo che avevo tanto invocato e che nel primo tempo non c'è stato.
Quindi torno alla domanda iniziale, secondo te è stato azzardato lo schieramento iniziale di Pecchia?
Sei sempre l'interpretazione. Cancelliere, il giocatore che sulla carta doveva stare in panchina, è stato il migliore in campo. Quindi non è tanto quello, proprio il come interpreti il calcio, sì, e la partita contro avversari che ti sono superiori.
Non tanto gli uomini in sé, insomma.
Diciamo che qualche giocatore ha poi uno spirito diverso da quello di Cancelliere.
Cancelliere, che tra l'altro, parentesi, ho rivisto bene gli highlights, sul gol di Ederson è lui che va praticamente a fare il tackle fino dentro la porta del Parma.
Esatto,
non è riuscito a stopparlo, esatto, però insomma un premio alla generosità anche lì notevole.
Con quei giocatori lì ti salvi e fai anche dei percorsi di un certo tipo, con altri fai più fatica perché non hanno ancora capito la loro dimensione e la dimensione della squadra attuale. Questo penso che sia il concetto da far passare chiaramente.
Qualcuno dice Cancelliere deve giocare al fianco di Bogni, ok, 4-4-2 o comunque con tutte le varianti, ma la base è quella, ma con Cancelliere in seconda punta. Tu come la pensi, Luca Romenghi?
Secondo me non è questione di ruoli statici, ormai il calcio è una generazione dell'interscambio costante, infatti anche il Parma lo fa abbastanza spesso. Questo interscambio deve essere produttivo, quindi non è questione di far giocare Cancelliere davanti, tre quarti, esterno. Certo, ci sono dei giocatori che hanno caratteristiche un po' più consolidate, altri un po' meno, ma Cancelliere è più duttile di Mann o di Miaila, chiaramente, soprattutto di Mann. Bogni può fare tutto. Quello che è stato lampante, come con l'Udinese, penso, abbiamo parlato anche io e te dopo la partita, sì, durante la partita, è che quando ci sono avversari così fisiche, il Parma è in grossa sofferenza.
Sì.
Grossa sofferenza proprio dal punto di vista fisico-atletico, di struttura fisica. Questo è evidente in modo proprio chiaro, e quando incontri quel tipo di squadra non riesci a sopperire, perché hai, io dico, le gambine, e ci sono tanti giocatori con le gambine.
E adesso, insomma, con la Lazio, altra squadra molto fisica, tra l'altro.
Sì, altra squadra molto fisica, meno forte dell'Atalanta, perché di più forte dell'Atalanta non ce ne sono tante, giocano diversamente, perché il problema è che ci hanno messo in difficoltà anche soprattutto il primo tempo, perché giocando uno contro uno, avendo certi giocatori noi che soffrono la pressione e la vicinanza dell'avversario, sai, fai fatica. E quindi la Lazio almeno gioca in modo diverso, su un avversario un pochino più abbordabile, che però sta benissimo.
È quello.
Bisogna affrontarlo in un certo tipo di modo, però
l'Atalanta, ripeto,
non vedo quella sfrontatezza. Quella sfrontatezza però umile, sembra simore quel termine, ma è così, cioè, ci vuole quella sfrontatezza.
È vero, un po' uno simoro, però forse ho capito cosa vuoi dire.
Mi senti? Quello manca al Parma, ed è quello che fa costruire i grandi percorsi, secondo me. Certo, non è facile, tendiamoci, cioè, non è che di Atalante ne nascono una al giorno, però la direzione da prendere è quella.
Togliamoci i panni dei tifosi. L'Atalanta, allora, un po' per il motivo che il Parma, l'Atalanta di Gasperini l'abbiamo vista quasi mai dal vivo, un po' perché il Parma era in altre categorie in due riprese, poi c'è stato il Covid, eccetera, porte chiuse, svestendo i panni dei tifosi, veramente comunque un bel vedere il primo tempo, ma penso anche, io ho negli occhi ancora la finale di Europa League dove diede una lezione di calcio al Bayer Leverkusen. Sai, magari è più facile darla al Parma, quando la dai in una finale di Europa League vuol dire che sai anche essere forte con i forti.
Sì, poi c'è un tema molto sottovalutato, a Bergamo chi abbassa il livello durante la partita scende.
È vero, vero. Sì.
Cioè, hanno fatto, Gasperini ha cambiato penso al settimo del secondo tempo due giocatori che hanno fatto, uno ha fatto gol e l'altro Pasalic è stato uno dei migliori in campo. È uno stimolo continuo, poi ripeto, loro hanno venduto tanti giocatori facendo altissime plusvalenze, ma
gli
hanno costruito questi giocatori, questi soldi li hanno meritati proprio quel lavoro.
Loro spendono, e anche Cossonou 5 milioni il prestito e 25 il riscatto, per dire.
Spendono, ma sono nei budget, sono nei bilanci, sono nelle cose, perché lavorano in un certo tipo di modo. Ripeto, mi piacerebbe, e lo dico da qualche anno, che si costruisse un progetto al di là dei risultati che abbia una traccia chiara. Al di là dell'idea giovani, che è abbastanza generica e qualche volta non produttiva, serve proprio un'impronta societaria che secondo me manca ancora.
Allora, Roberto dice: abbiamo giocato con 4 giocatori offensivi perché abbiamo in rosa 2 centrocampisti e uno in panchina febbricitante, dice Roberto. Beh, l'infortunio di Bernabé, Luca quanto sta pesando? Ma perdevi anche con Bernabé, con la Talanta.
Sì. Bernabé ti usciva dalla pressione uno contro uno con una maggiore qualità rispetto ad altri, chiaramente. Però il risultato non sarebbe cambiato. Anche squadra come l'Atalanta, poi si è messa sempre sotto pressione, anche con l'adrenalina dei gol che abbiamo trovato, alla fine le puoi mettere in difficoltà per parte della partita, che è la differenza tra le squadre super forti e le squadre medio forti, sì, o medie.
Sì, vero. Cosa salviamo e da dove ripartiamo rispetto a questa partita per guardare le prossime sfide?
Cosa salviamo? Salviamo la mezz'ora del secondo tempo, i 25 minuti del secondo tempo che sono stati energetici. Mihail è salito bene, forse perché aveva anche qualcosa da ricordare al suo vecchio allenatore. Cancelliere ha fatto bene, ma non può giocare trequartista, probabilmente non può giocare in un ruolo diverso da quello di esterno alto di destra. Ci portiamo una linea difensiva che, messa sotto pressione, va in grossa difficoltà a livello negativo, specialmente sugli esterni, che se Valeri qualcosa a livello offensivo riesce a fare, dal punto di vista difensivo lui è quello che va lì. Quando non c'è l'aiuto di chi gli sta davanti, fa fatica.
Sì. Perché secondo te non ha riproposto, come aveva fatto a Torino, che aveva messo Eno e Koulibaly dall'altra parte, proprio perché Valeri evidentemente è più portato a offendere che non a difendere?
Mi dispiace dirlo, perché Valeri non sta facendo neanche male, ma Valeri è uno di quei classici giocatori da retrocessione.
Ecco.
Sono abbastanza lapidario, proprio per fisicità, cioè è di quei giocatori che in Serie A con la palla tra i piedi sanno anche cosa fare, ma quando devono difendere iniziano grossi problemi. Su una linea di 4, se uno non difende o uno e mezzo non difende, è un problema.
E faccio l'avvocato di Valeri, diciamo che non è un giocatore per tutte le partite, ecco, in questo Parma.
Ecco, diciamo così, siamo un po' più buoni, dai, siamo sotto Natale.
No, è vero, comunque è il classico terzino un po' più portato a più bravo, insomma, quando deve, ha fatto anche adesso a Confidenza col tiro, mentre anche con l'Atalanta fa gol, ha fatto un bel
tiro. Quando ha la palla dai piedi è un giocatore,
sì,
che
è vero.
Sa cosa fare, quando non ce l'ha, sì, specialmente con della gente che sa giocare a calcio, e ha problemi.
Luca Romeghi, ti ringrazio tanto. Luca, ci risentiamo a breve.
Un saluto,
ciao,
e buona
ciao,
trasmissione
ciao, ciao.
Stasera.
Grazie Luca. Allora, Cagno dice: onore a Pecchia che ha le sue idee di gioco senza seguire il disfattismo dei tifosi. A me il Parma di Pecchia piace quasi sempre. Abbiamo 6 squadre dietro, così è deciso. La seduta è tolta, dice Cagno ironicamente. Poi, questo l'avevo già letto. C'è un Ale, dice: Pecchia mi ricorda sempre più Maresca, sia per cocciutaggine, sia per conferenze un po' metafisiche, dice Ali addirittura. Ma mi dà l'idea perché comunque sia uno che, tra virgolette, i panni sporchi comunque li voglia lavare nello spogliatoio, ecco, diciamo così. Quindi magari forse a volte, o forse non è uno che le riflessioni le fa più a freddo sulle partite, anzi, come penso. Quindi può essere quello, ecco, Ale, che il motivo. Se si gioca con 4 punte è chiaro che almeno 2 di questi devono rientrare sempre a dare man forte. Se non lo fanno, allora è inutile giocare con le 4 punte, e su questo siamo tutti d'accordo. Poi Enrico se la prende con Romenghi, ma questo ci può stare. Poi Johnny da Rapolano ci scrive: occorre più malizia, più cattiveria, gli avversari tirano la maglia, spingono, ti stanno addosso, noi guardiamo. Forse anche alludi a quando Bonnia ha tentato di fare il fallo dopo la palla persa sul primo gol, ma non c'è riuscito. Però era successo anche a quel giocatore del Venezia che non l'aveva fatto contro il Parma. Facciamo così, andiamo in pubblicità, che poi abbiamo Luca Ampollini, sentiamo anche lui come l'ha vista. Fra poco.
Palla in tribuna.
A Parma una grande novità: apre Deichmann Calzature, il più grande brand europeo di scarpe per tutta la famiglia. Dal 28 novembre al 1 dicembre non perdere l'inaugurazione e approfitta degli imperdibili sconti validi su tutti gli articoli, da non farsi sfuggire assolutamente. Dal 28 novembre Deichmann ti aspetta al centro commerciale Torri di Parma. Scopri di più su deichmann.com e sui social. Deichmann, voglio, posso.
Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. Scopri nuova Dacia Spring, la City Car 100% elettrica, con un'autonomia di 225 km nel ciclo misto. A novembre da 14.900 euro per tutti, grazie ai vantaggi Dacia. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, c'è un paio di messaggi, uno anche molto simpatico, tra poco li leggeremo. Prima però do il benvenuto a Luca Ampollini. Ciao Luca, ben ritrovato.
Eccoci, ciao, buon pomeriggio.
Allora, ho letto il tuo pezzo di opinione sulla partita sulla Gazzetta. A parte che l'abbiamo vista abbastanza simile, cioè, ma non solo io e te, insomma, su questa grande potenza degli esterni dell'Atalanta poco contrastata. E poi mi è piaciuta la tua chiosa finale: per fortuna non si gioca tutte le domeniche con l'Atalanta, anche se arrivano due partite toste. Ma partiamo da quella di sabato sera, dove secondo te cos'è che è mancato di più al Parma, al netto ovviamente della forza dell'avversario, che ribadisco, magari anche con una partita perfetta perdevi comunque?
Beh, è mancato, diciamo così, un approccio un pochino più intraprendente, un pochino più sfrontato, un pochino più di personalità che solitamente questa squadra ha, perché è stata messa subito in soggezione dallo strapotere avversario. Questo sicuramente l'abbiamo visto tutti. Però io credo anche che, così, per affrontare una squadra come l'Atalanta non, non si potesse giocare come se davanti avessimo avuto così un avversario qualsiasi. Il Parma doveva essere perfetto da ogni punto di vista, anche nella preparazione del match e anche sostanzialmente nella capacità di frenare un pochino questa loro travolgente azione che hanno sugli esterni, continua e incessante, dove hanno imperversato. Hanno messo 25 palloni in mezzo, poi ci sta che su 25 palloni 3 vadano dentro, ma il problema è che andava annullata un po' alla fonte questa grande capacità, ovvero avere la possibilità di contrare l'Atalanta in maniera più efficace proprio sulle fasce laterali, cosa che invece non è mai stata fatta.
Eh sì, davvero, questa è una lettura che assolutamente, assolutamente condivido. Qualcuno dice, anzi molti dicono, questo discorso delle quattro punte, che poi fosse un 4-4-2 o poi 4-2-4 quando attacchi. Tu cosa ne pensi in merito? Troppo spregiudicato l'atteggiamento proprio del sistema di gioco e degli uomini scelti?
Ma Cancellieri e Benedicac tornavano, sì. non credo che siano stati così poco avveduti. Secondo me c'era la necessità di mettere in campo un terzo centrocampista che potesse bene o male scalare e andare a dare manforte ai due esterni bassi per andare a fermare l'Atalanta, ma il terzo centrocampista purtroppo era in condizioni era uno straccio, perché di fatto Keita ha giocato in Belgio due partite influenzato, imbottito con danni influenzali, ciò nonostante la nazionale belga l'ho impiegato per due partite ed è arrivato a Parma in condizioni molto difficili. Quindi
un giocatore così mi sembra in certe partite quasi imprescindibile per questo Parma adesso, non so se sei d'accordo.
Beh, a me sembra imprescindibile il fatto che certe partite si debbano preparare con più tempo. Trovo allucinante che una partita come Parma-Atalanta sia stata preparata con tutto l'organico solo il venerdì, ovvero 24 ore prima di giocarla. Cioè già loro sono forti da far paura. Se poi dopo non viene preparata la partita adeguatamente, si ha l'organico a disposizione solo 24 ore prima, secondo me è vergognoso.
Anche perché però va detto che qualcuno ti potrebbe dire, sì Luca, ma anche l'Atalanta aveva 8 nazionali, però ho visto che sono andato a vedermi tutti i nomi dei nazionali. L'Atalanta sì, aveva giusto, credo, 3 titolari poi in nazionale, forse 4 al massimo.
Ma l'Atalanta è più forte del Parma, quindi questo è un discorso da cui bisogna partire a ragionare. Poi io ho una mia teoria sulle nazionali, ma nel senso che tutto bello, tutto emozionante, tutto giusto, però i giocatori vengono pagati dai club e i club dovrebbero avere sempre a mio modo di vedere, l'ultima decisione sui propri giocatori, soprattutto per manifestazioni come la Nation League. Che non vadano
te lo stavo dicendo, ma poi lo possiamo dire la Nation League, che barba, cioè, ma c'era bisogno anche della Nations League.
Ma è la verità, cioè è una manifestazione di cui non frega niente a nessuno, che fa sbudellare da ridere, solo per
un po' di business.
Sì, però dai, finché sono campionati europei o campionati mondiali mi rendo conto, sì, ma sì. Nation League francamente.
Che poi cosa succede? Che con la Nations League devi comprimere tantissimo poi le qualificazioni ai mondiali e agli europei, ma torniamo a fare le qualificazioni su 2 anni, che comunque era anche lì davvero giochi per qualcosa.
Ma sono d'accordo. Infatti, ripeto, io credo che le nazionali debbano essere gestite meglio, soprattutto i club dovrebbero fare la voce un po' più grossa, perché comunque i club devono avere un minimo di considerazione maggiore. Cioè, come fai a preparare Parma? Adesso io, Pecchia per me non è stato esemplare, praticamente, pur con tutte le attenuanti, la mancanza di giocatori, tutto quello che vogliamo, ma come fai a preparare una partita così selettiva come quella contro l'Atalanta in 24 ore, con tutto l'organico a disposizione?
È vero.
Secondo me è folle.
Ascolta Luca, dopo ti chiedo un'altra cosa tecnica, ma invece se si può dire, cosa hai pensato quando Manganiello ha fermato il contropiede del Parma per un fuorigioco fischiato dopo 2-3 secondi, che l'azione era bella e che è ripartita? È incredibile lì. Cioè, veramente.
È stato importante che il tecnico audio al mio fianco
avesse chiuso il microfono.
avesse chiuso il microfono, se no...
Lì veramente, sai che io non sono un mangiarbitro e tutt'altro, però lì veramente ti cadono le braccia, è anche qualcos'altro, veramente...
No, no, ma è una follia, è una follia.
Ma perché ha avuto il tempo, cioè non è che dici, ah, ho fischiato, mi sono sbagliato istintivamente, non ho visto che state... Il Parma era già ripartito e questa è la cosa clamorosa.
Sì, sì, è stata quella l'azione che a me ha fatto imbestialire di più. Poi il fallo di De Rona alla fine, espulsione, a me sì, proprio non me ne frega nulla.
Magari quello sarà finita, interessato alla chi dovrebbe affrontare l'Atalanta alla sì, prossima, esatto, ma va, noi effettivamente va, la partita era bella che finita, quindi... Non
no,
ci stiamo
a me di quello frega
dire,
niente. Mi frega invece, vero, quel contropiede lì, anch'io l'ho notato, è stata una roba vergognosa.
No, anche perché era la prima volta che loro erano sbilanciati, la prima
sì,
volta.
Sì, è un'azione molto pericolosa, Mann aveva la palla sul sinistro, nella propria zona di destra stava andando e tu mi fermi così, no. Devo dire che c'è una classe arbitrale di una pochezza disarmante e devo dire che non ricordo quest'anno situazioni che ci abbiano palesemente favorito, ne ricordo tante invece che ci hanno... abbastanza danneggiato. Poi ripeto, in una partita come quella con l'Atalanta nessuno vuole parlare dell'arbitro
carità,
come fattore determinante, però
no, quell'episodio lì è veramente incredibile per come
sì,
si è sviluppato.
È stato un qualcosa di allucinante che un arbitro peraltro esperto come Manganiello non può commettere.
Ascolta, cosa sta succedendo secondo te a Dennis Mann, che è veramente appannato nelle ultime partite? Io un paio di volte, credo, non mi ricordo, forse col Venezia l'avevo anche giudicato più che positivamente, anche con la Juve, ieri veramente, cioè l'altro ieri veramente male, male, male.
Sì, l'altro ieri male, male, sicuramente lui è piuttosto giù, questo, a Venezia secondo me non aveva fatto male.
No, sono d'accordo,
sono
d'accordo.
Non sono dell'idea che lui non possa giocare in quel ruolo. Venezia secondo me ha fatto un'ottima partita da ogni punto di vista. Torino ha giocato benissimo. No, è giù, è decisamente giù. E non lo so, non so se è una questione mentale, se è una questione fisica, perché comunque anche lui,
sì, anche lui con la nazionale,
chiamato,
sì, sì, infatti,
è sempre chiamato in nazionale, viene a casa. Cioè, secondo me anche mentalmente questo ti porta anche ad avere delle... Una certa pressione mentale non è indifferente. È un peccato vederlo così giù, perché lui ha delle qualità che servono in maniera totale a questo Parma. È un periodo non facile, però insomma non drammatizzerei, nel senso che le cifre di questo campionato di Dennis Mann sono sempre tra le più importanti a livello singolo di questa squadra. È palese che lui deve tornare quello di inizio stagione, perché il Parma, per salvarsi e per avere un ruolo attendibile, ha bisogno di questo giocatore, non ne puoi fare a meno, visto che ti mancano già il miglior difensore che hai cercato, il miglior centrocampista che hai, Bernabé, dovesse mancarti anche insieme a Bonini il miglior attaccante che hai, diventerebbe duro.
Assolutamente. Luca Ampolini, ti ringrazio tanto, poi ti vedremo, ascolteremo giovedì sera Calcio e Calcio.
Grazie a te,
ciao,
grazie
Luca,
a te, buona trasmissione stasera.
Grazie,
ciao,
grazie
ciao,
mille, ciao ciao. Allora, abbiamo in diretta il file di Matteo Caselli degli Asprillas, con il commento asprilliano della partita. Adesso lo riproduco direttamente dal mio telefono.
Sconfitta contro un'Atalanta fortissima per il Parma sabato sera, e il flop forse per noi stavolta può essere mister Pecchia. Ha aiutato la squadra a schierare.
Ma sul più bello mi chiama un call center, incredibile. Riproviamo. È così, ragazzi, a quest'ora.
Un centrocampo così scarno, il top Matteo Cancellieri, un gol da grande attaccante. Forse abbiamo trovato la seconda punta da affiancare a Bonì. Ciao a tutti da Matteo degli Asprillas, se seguite Parente Bune, il nostro canale su YouTube.
Era 1.5 la velocità, io ce l'ho di default impostata, ma è proprio arrivato adesso, grazie Matteo. Insomma sì, non è piaciuto agli Asprillas l'atteggiamento tattico proposto dal mister. Allora, qualche messaggio. Nicola dice: si parlava delle difficoltà di Valeri, ma dichiara che è stato premiato come miglior terzino della Serie B. Che fine ha fatto? Non era il caso di farlo giocare contro l'Atalanta, lui che è più fisicato di Valeri? Ma può essere un'opzione, può essere un'opzione, anche perché comunque come fase difensiva dichiara non era dispiaciuto. Allora, Davidone dice: allora, mi sono collegato solo ora, non ho sentito quanto detto prima, vi riascolterò in podcast. Volevo evidenziare, se non è stato detto, i colpi di testa vinti pari a zero, così come duelli fisici pari a zero. Quando abbiamo cominciato a picchiare abbiamo fatto gol, capirlo prima magari. PS, io sono della politica che dovevamo forse aspettarla per poi ripartire, troppi attaccanti. Davidone, no, non l'aveva né detta nessuno questa dei colpi di testa. E vabbè, cosa ho pensato quando Manganiello ha fermato il gioco con la ripartenza? Meglio non dirlo. No, hai ragione, forse io sono un po' d'accordo con te, Davidone. L'Atalanta andava un po' più aspettata, magari poi sapete che io sono non disdegno un buon catenacciotto all'italiana quando serve, aspettate a ripartire, poi magari perdevi lo stesso il gol, prendevi lo stesso, però il Parma è molto forte sulle ripartenze, secondo me doveva puntare tanto su questo. C'era un messaggio su Bogni, vediamo se lo ritrovo, eccolo qua. Ha ragione Romenghi sull'impegno e importanza dei nostri giocatori. Su Bogni c'era un difensore asfissiante che sembrava un paltò, un cappotto fra parentesi, ma penso che qui lo sappiamo tutti, mentre su Mane non c'era nessuno, del resto trotterellava. Poi Romenghi ha fatto una disamina giustissima, dice Roberto. E poi ecco, questo di primo era simpatico. Parafrasando la spigolatrice di Sapri, si può dire: a centrocampo erano due giovani forti e sono morti. Ovviamente è una licenza poetica e ironica. Mettere solo due uomini, di cui uno interdittore, senza che gli esterni scendano a dare una mano contro uno dei migliori centrocampi d'Italia, si mette in grande difficoltà tutta la fase difensiva, dice primo. Poi Mick: vuoi fare un gol al Parma? Fai un cross in mezzo e prima o poi arriverà, ormai l'hanno capito tutti. La reazione nel secondo tempo, solo entusiasmo, a parte il gol, zero tiro in porta. È difficile comunque sui cross, l'abbiamo visto anche con l'Italia, con la Francia, i cross dalle fasce mettono in difficoltà tutti. Infatti io non metterei tanto sul banco degli imputati i difensori centrali in questo caso, che comunque non hanno fatto bene, per carità. Il problema è più, mi è sembrato, però del prevenire di questi cross. Ha detto anche Luca Ampolini, 25 cross, insomma, vabbè. Oggi facciamo proprio le pulci al Parma, ce lo permettiamo. Del resto lunedì la partita è ancora calda, poi abbiamo altre 4 puntate per provare a capire come bloccare la Lazio. Mercoledì, allora, cosa sto facendo? Sto sfogliando il giornale, ma me lo ricordo a memoria. Stasera ovviamente c'è Bar Sport, i nostri ospiti Marco Bernardini, preziosissimo, che sa un sacco di cose, un almanacco vivente, ha tutti i numeri in testa, così ci dà una mano preziosissima. Alessandro Nista, visto che, vabbè, a parte che l'avremmo invitato a prescindere, ma l'avevamo già invitato da prima, casualmente si è andato a combaciare la sua presenza stasera con l'uscita della biografia, autobiografia di Gigi Buffon. Vabbè, Alessandro Nista è il portiere che non entrò quella volta, non giocò per far debuttare Buffon, ma è anche molto altro, così stasera parleremo un po' di tutto questo. E soprattutto abbiamo anche il nostro Carlo Chiesa, ovviamente, Francesco Frignani, grande tifoso, collezionista di maglie, eccetera eccetera, e Ivan Del Prato, che è il papà di Enrico Del Prato, è allenatore, purtroppo la sua squadra mannaggia ha perso ieri in Serie D, ha allenato giocatori importanti, insomma è bergamasco, quindi l'Atalanta la conosce, ha visto la partita di sabato sera. Insomma, Ivan Del Prato è un personaggio che ci potrà dare tanti spunti utili. Poi magari chiediamo anche qualche curiosità sul nostro capitano, ripeto, al netto della partita non positiva di sabato sera, ma più che giustificabile, dai, visto il peso dell'avversario. Tra l'altro a me piacerebbe tanto se l'Atalanta vincesse lo scudetto. Queste storie mi piacciono sempre molto, quando le provinciali vincono lo scudetto. Cioè, la concorrenza non manca, in primis il Napoli che non ha le coppe, questo è il suo grande vantaggio adesso, però l'Atalanta se gioca come, è ovvio che non può giocare tutto l'anno come ha giocato il primo tempo contro il Parma, magari neanche 90 minuti, come infatti i fatti hanno dimostrato, scusate il gioco di parole, però tanta roba. In chiusura vi ricordo i sondaggi su Instagram, pagina Instagram di TV Parma. Andate nelle storie e rispondete ai sondaggi. Capisco che è un po' adatta forse ai più tecnologici, però dai, ormai Instagram è abbastanza sdoganato per tutti, abbiamo una bella pagina curata dal nostro Alberto Bonazzi. Sondaggi: il migliore in campo, vabbè, Cancellieri, mi interessa più sapere il secondo, che è un po' più difficile, dopo Cancellieri. E quanti punti faremo nelle prossime due partite, e appunto sull'atteggiamento tattico di Pecchia, se secondo voi è stato troppo offensivo o meno, visto che adesso sondaggio è abbastanza equilibrato. Ci vediamo quindi stasera alle 21 in diretta su 12 TV Parma, app o canale 16 del digitale terrestre. Domani torniamo qui a Palla in Tribuna poco dopo le 14. Non è stato oggi messo in palio il biglietto per Parma Lazio, quindi da domani altro giorno buono. Grazie a Simonetta Colini regia, grazie a voi per averci seguito, buon pomeriggio.